Siamo in collegamento con compagne e compagni, insomma una parte consistente del collettivo Sumud, nonché redattrici e redattori di questo opuscolo che andiamo a presentare, Duplice Uso, Unico Mondo. Intanto vi do il benvenuto, ciao.
Ciao, buongiorno.
Allora, è un tema abbastanza corposo da affrontare, quello che appunto avete scelto di cercare di approfondire all'interno di questo opuscolo. Come dice evidentemente il titolo, si parla di duplice uso, di dual use, di coesistenza di funzioni militari e civili all'interno di un dispositivo, di una tecnologia, ma anche, come vedremo, di un apparato o di più apparati. E emerge secondo me in modo molto efficace questa dimensione all'interno dell'opuscolo, quindi un duplice uso tecnologico incarnato ad esempio nel design di un dispositivo, nella progettazione di un dispositivo, e un dual use dei processi, degli apparati, ad esempio i processi educativi, della ricerca, i processi in altri casi dell'informazione mass mediatica. Insomma, il duplice uso è una modalità interpretativa di alcuni fenomeni della contemporaneità che può essere sovrapposta a contesti eterogenei eppure accomunati da questa forma di arruolamento. Vi passo la parola e vi chiederei di partire raccontandoci qual è la funzione di questo opuscolo, appunto, che cosa cerca di raccontare, su cosa vuole porre l'attenzione.
Sì, esattamente. Allora, beh, prima di tutto grazie come sempre per lo spazio che ci date. Ma di base, appunto, tu hai spiegato molto bene un po' qual è il concetto del duplice uso, che appunto però l'altra metà del titolo riguarda, diciamo, l'unico mondo che questo duplice uso sottende. Diciamo che questo opuscolo è nato soprattutto l'anno scorso durante l'intifada studentesca, le accampate per la Palestina. Periodo in cui appunto la questione del duplice uso è stata abbastanza al centro del dibattito, no? Quindi come poter relazionarsi al fatto che ricerche fatte all'interno dell'università con scopi, diciamo, civili potessero in qualche maniera finire all'interno di dinamiche belliche. Il dibattito che si è generato intorno a questa questione qua è stato secondo noi molto interessante, ma che non andava a centrare il punto, perché le proposte, diciamo, di risolvere questo duplice uso era quella di lottare in qualche misura per un'università, diciamo, una ricerca più pura, liberata dalle dinamiche belliche, andando quindi ad interessarsi a quelle che potrebbero essere le cause, cioè agli effetti di questa questione del duplice uso, quando invece, diciamo, il senso di questo opuscolo, il fine è quello di contribuire a questo dibattito cercando di spostare l'attenzione non tanto sugli effetti dell'esistenza del duplice uso, che sono appunto, come si diceva, la questione tecnologica della ricerca universitaria, ma quanto più su quella che potrebbe essere una causa, e la causa, diciamo, di questo duplice uso è l'altra metà del titolo, ovvero un unico mondo, nel senso che il mondo che ci si sta, diciamo, apparecchiando intorno, che ci si sta delineando nella nostra contemporaneità, è un unico mondo, che è il mondo guerra, all'interno del quale tutta la società, tutte le componenti sociali, tutti i vari aspetti, i vari ambiti devono tendere sinergicamente, e questo non siamo noi a dirlo, ma sono proprio le parole del potere, nel senso, basta guardare tutti i documenti che parlano di difesa, di sicurezza, di, diciamo, tutti i documenti del potere, la questione della sinergia è la questione centrale, no? E il duplice uso secondo noi è sintomo di questa sinergia, cioè il duplice uso rappresenta un po' questa necessità da parte del mondo dal mondo guerra di far sì che tutta la società sottenda in quella direzione, e che quindi anche la ricerca universitaria collabori al mondo guerra, magari non direttamente tramite ricerche strettamente militari, ma anche indirettamente appunto tramite il duplice uso. Quindi diciamo che il senso, e anche come si inserisce questo opuscolo, è proprio all'interno di questo dibattito, nel senso che pensiamo che le occupazioni studentesche, ma in più in generale la mobilitazione per la Palestina, abbia aperto degli scenari di confronto, di scontro e di azione militante, che devono essere capiti, analizzati e dibattuti. E quindi appunto quando assistavamo, no, al dibattito sul duplice uso, l'abbiamo trovato molto interessante, ma ci lasciava un attimo con perplessi su quelle che potevano essere, diciamo, quello che poteva essere il focus del dibattito. E quindi questo opuscolo si vuole un po' inserire in questo dibattito per cercare di portarlo avanti, perché è un dibattito che se portato, no, e analizzato con un po' di coerenza e con una visione di insieme un po' più ampia, che è quella appunto del mondo guerra, può mettere in campo delle critiche reali all'università, alla tecnologia, a un insieme appunto di istituzioni e di dispositivi che poi possono, insomma, pensiamo quello sul quale noi dobbiamo confrontarci, insomma, quindi si inserisce più o meno in questo percorso qua, e quindi l'obiettivo sarebbe quello di cercare di contribuire con questo dibattito, cercando di aggiungere elementi di analisi e di spunto di riflessione.
Ad esempio, mi viene in mente, rispetto a quanto dicevi, la difficoltà di andare oltre la pars destruens, diciamo, la parte di critica, e cercare di proporre una concreta trasformazione di questi apparati che non ne preveda una radicale rivoluzione, come dicevi, appunto la presenza all'interno delle strutture di ricerca o di produzione e riproduzione del sapere è così interlacciata e così profonda come relazione, che è difficilmente disinnescabile senza una significativa trasformazione degli apparati stessi. Prima dicevamo appunto come questo duplice uso si incarni all'interno delle tecnologie e si incarni all'interno dei processi, degli apparati, via dicendo. Mi veniva in mente anche come l'università, un altro esempio di forte arruolamento dell'università, sia quello che si è manifestato con l'esercitazione interforze Joint Stars in Sardegna qualche settimana fa, sostanzialmente, in cui studenti e studentesse della LUIS e della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa hanno partecipato direttamente alla pianificazione militare e anche a, diciamo, workshop inerenti, per esempio, la narrazione dell'arruolamento totale della guerra, dei possibili scenari militari dal punto di vista mass mediatico. Tornando appunto a questa duplice funzione, appunto a questo duplice intervento del concetto di dual use, nel suo calarsi in ambito civile e militare, il suo calarsi all'interno di tecnologie e di apparati, penso siano necessarie delle architetture che consentano quantomeno due approcci. Da un lato quello operativo, quindi quello di mettere in atto determinate trasformazioni, determinate conferimenti di forma alle tecnologie o ai processi. Dall'altro una funzione mimetica, diciamo, nel senso che l'aspetto operativo riguarda la produzione di effetti concreti, che si tratti di un dispositivo che, appunto, come vedremo, possa essere utilizzato sia in ambito civile che sul campo di battaglia, che si tratti di un'organizzazione che promuova la ricerca di saperi applicabili, traslabili da entrambi i contesti. E c'è poi l'aspetto mimetico, che riguarda il celare, che riguarda il non rendere immediatamente palese la duplicità all'opera, sia per non attivare la percezione immediata del coinvolgimento militare, sia per poter accedere a fondi e programmi di ricerca che escludono, per esempio, il settore bellico dai bandi, sia poi per diluire omeopaticamente la guerra in tutto e renderla strutturale, renderla un elemento architettonico del presente. Mi viene in mente, tra l'altro, appunto il paragone in ambito finanziario con strutture come BlackRock, questo mega fondo che controlla non il 50% di tutte le aziende, ma controlla pressoché il 5% di tutto, dai gruppi industriali ai conglomerati multinazionali, ai fondi pensione, alle aziende sanitarie. Cioè, quindi è una permeazione così tale da renderla veramente strutturale. Chiudo questa parentesi e questa divagazione estrema che mi hanno suscitato il tuo intervento. Entrando più nello specifico, una tecnologia molto interessante che descrive molto efficacemente, appunto, quanto ci stavi raccontando. Una tecnologia molto interessante anche per descrivere appunto il mimetismo del dual use, di cui cercavo di sottolineare la dimensione, è il programma Repair. Ecco, senza soffermarci troppo sulle molteplici sovrapposizioni tra l'università, che maggiormente avete analizzato, la Ca' Foscari di Venezia, e strutture limitrofe all'apparato bellico, vi chiederei di raccontarci qualcosa di questo programma specifico che coinvolge il mondo accademico sionista direttamente. Quindi, che cos'è Repair, che cosa incarna e come appunto rappresenta questo dual use?
Sì, assolutamente. Allora, quello che hai detto tu non è stata una divagazione, perché in realtà Repair è proprio un esempio lampante di qualcosa tra le varie domande che ci siamo posti. È stato proprio quello. Si tratta di un progetto che si muove tra archeologia e robotica, ed è stato proprio quello del trovarsi di fronte a una materia come quella dell'archeologia, che normalmente è associata più ad un sapere di tipo umanistico, e che noi siamo portati a pensare che si tratti qualcosa che nasce e si sviluppa per riportare alla luce delle verità. E quindi la domanda è stata: è possibile in questo processo di svelamento, di portare alla luce qualcosa, in qualche modo cancellare, pur scrivendo, demolire, raccogliendo e assimilando? E dall'altro lato molto interessante anche proprio la questione del binomio archeologia e tecnologia. Quindi il progetto Repair, nello specifico, si tratta di un progetto in collaborazione tra l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Università Ben Gurion, che, un attimo per contestualizzare, è un'università che appunto sorge nella regione desertica assegnata ufficialmente, se così si può dire, ai sionisti nel 1947 dal piano di partizione delle nazioni, e che tra l'altro proprio geograficamente si trova a 30 minuti da alcuni centri nucleari e a 20 minuti da alcuni campi di detenzione. Quindi già qua la collaborazione tra l'Università Ca' Foscari e questa università dice molto già da sé. Il progetto nello specifico si tratta di appunto dei bracci robotici che dovrebbero spostare i reperti archeologici al fine di ridurre al minimo il danno che la mano umana potrebbe fare nel manipolarli. Poi tra le altre considerazioni che abbiamo fatto riguardo a questa cosa, c'è proprio appunto questa questione in qualche modo la strumentalizzazione dell'archeologia come evidente nei processi coloniali imperialisti, il suo ruolo anche nella ricerca accademica. Una cosa molto interessante a nostro avviso che abbiamo trovato è proprio la questione da un lato, che è una questione forse in primo luogo dialettica, proprio dell'archeologia come sapere umanistico, e poi di un ramo specifico dell'archeologia che si chiama archeologia industriale, che a differenza dell'archeologia che come scienza nasce appunto con la prima rivoluzione industriale, ma già dagli anni 70 e 80 inizia un processo progressivo di digitalizzazione, e poi l'archeologia industriale che viene descritta come ramo, però è proprio quel ramo che in realtà comprende tutta l'archeologia adesso, e che ha un fortissimo rapporto con l'industria, e nello specifico con l'industria bellica. Se si vanno a vedere i principali enti di archeologia industriale in Italia, troviamo ad esempio AIPAI, Associazione Italiana Patrimonio Archeologia Industriale, che tra i principali soci ha Leonardo S.p.A., con una fondazione a parte che nasce nel 2024, che si chiama Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine, e che vede appunto diversi progetti archeologici, tra cui anche un altro progetto un altro progetto che è quello di Igeus. Si tratta invece di un sistema satellitare nel parco archeologico di Sibari. Questo.
Intanto al di là appunto di un elemento che riprendevi e descrivevi in modo efficace, ovvero il fatto che ci sia questa permeazione, questa introduzione del settore militare anche come elemento di conferimento di fondi capillari, e in qualche modo che produca poi una sua presenza quasi carsica all'interno della plasmazione delle forme, dell'apparato accademico, della ricerca anche archeologica, che è qualcosa di non immediatamente evidente, appunto anche per questa funzione mimetica che cercavamo di descrivere. L'altra questione è appunto come tecnologie e programmi di ricerca specifici non possano accedere direttamente a fondi destinati al settore militare o vengano esclusi in quanto alcuni capitoli di investimento non riguardano appunto la ricerca bellica, e ci siano quindi delle forme di ricerca. Mi vengono in mente in modo molto specifico l'accesso di IAI, di Israeli Aerospace Industries e di Elbit System a programmi del capitolato europeo Horizon, dei fondi Horizon, per accedere a programmi di ricerca che poi vanno a mimetizzare la ricerca per droni, per il delivery, con funzioni invece applicabili per esempio al rilascio al calcolo della traiettoria di rilascio di oggetti dall'alto, al monitoraggio e al pedinamento di persone, al muoversi in ambienti senza GPS, tutte funzioni militari che sono state possibili grazie a un programma di ricerca formalmente civile, a diversi programmi di ricerca formalmente civili. Ecco, se appunto Repair e in generale questi processi di trasformazione applicati anche all'archeologia, che nel nostro immaginario è qualcosa di invece iperumano, è legato a una scoperta dell'umano, delle proprie origini, scavando con le proprie mani nella terra, e vediamo come l'automazione entri anche all'interno di questi processi, e i tentativi di rendere obsolete delle funzioni dell'umano, se non l'umano stesso. Questo ci rimanda a un'altra parte centrale all'interno dell'opuscolo, che è quella che riguarda l'intelligenza artificiale. Se Repair introduce l'automazione in termini operativi, l'intelligenza artificiale, come la descrivete, la introduce in termini decisionali, o quantomeno di simbiosi cognitiva decisionale. Tutta la parte dell'intelligenza artificiale applicata alla guerra, dobbiamo renderci conto che non si sta parlando, quando si parla di intelligenza artificiale, di una tecnologia, ma di una radicale trasformazione in termini di civiltà, di un salto antropologico. E da questo punto di vista l'intelligenza artificiale è probabilmente il principale vettore trasformativo in ambito civile, militare e di tutta quella enorme e progressivamente crescente area di totale sovrapposizione tra militare e civile. Nello specifico avete selezionato degli sviluppi, delle applicazioni dell'intelligenza artificiale specifici. Su quali applicazioni vi siete concentrati e perché proprio su quelle?
Sì, allora, ovviamente, come dicevi te, l'intelligenza artificiale ha proprio un ruolo di plasmare, di riorganizzare ogni campo ovviamente del mondo, quindi non solo quello bellico ma proprio lavorativo, urbanistico. Però noi appunto in questo opuscolo abbiamo cercato di concentrarci più su l'aspetto appunto bellico, cibernetico, sviluppato appunto da Israele, quindi anche un po' per riportare il discorso riguardo l'intelligenza artificiale sul complesso militare, non solo della cybersicurezza o delle possibili future possibili futuri sviluppi con l'intelligenza artificiale generale, proprio perché in questo periodo si tende tanto a parlare di quali saranno le prospettive future, ma le prospettive non sono future, sono contingenti, sono ora. E appunto ci siamo concentrati sia su sistemi più conosciuti come The Gospel, Lavander, Where is Daddy, però anche sottolineando l'implementazione algoritmica in altri campi appunto legati al mondo bellico, non solo quelli di decisione, analisi dei dati e decisione di obiettivi da colpire, ma anche legati ovviamente al mondo della logistica, quindi un sistema come The Fire Factory System, oppure The Alchemist System, che si occupa appunto dell'analisi dei dati, e tutto questo, tutti questi sistemi appunto anche Depth of Wisdom e Fire Waver, oltre a quelli menzionati adesso, sono tutti collegati dal concetto di linking, quindi un apparato, un'infrastruttura iperconnessa che appunto tende a ormai già ora a come dire, delegare alla macchina, all'algoritmo, l'analisi, la decisione di obiettivi di militari attraverso anche sistemi come dire, di gamification, quindi conferendo agli obiettivi bollini verdi, gialli o rossi per determinare quanti civili potranno e verranno colpiti come come dire come obiettivi secondari o colpiti in seguito a, perché bisogna secondo me sottolinearlo sempre, la maggior parte di questi sistemi come Lavander o Gospel diciamo va a colpire non solo più o non ricerca perlomeno obiettivi di alto rango della resistenza palestinese, ma proprio militanti semplici. Where is Dead sappiamo benissimo che è proprio un'analisi legata alla sorveglianza anche dei singoli membri della resistenza, studiata e strutturata apposta per colpire una volta colpire l'abitazione del soldato semplice una volta rientrato a casa, quindi distruggendo il proprio nucleo familiare e abitativo, ecco. E poi ci siamo concentrati ovviamente sull'aspetto urbanistico, ovvero quello della Smart City che è Hebron, riguarda appunto l'automazione dell'apartheid, quindi il concetto appunto di automazione e di automazione dell'automazione, perché questo è quello che viene ricercato oggi e a cui andiamo incontro, è appunto una completa, una totale delega cognitiva all'algoritmo. E appunto per quanto riguarda Hebron come Smart City abbiamo analizzato appunto i vari dispositivi Red Wolf, Blue Wolf, White Wolf e Wolfpack e come funzionano appunto nei vari apparati di sorveglianza e di controllo e poi abbiamo anche analizzato come dire l'implementazione cibernetica algoritmica nei carri armati e aerei smart, intelligenti, e questo appunto è stato un po' il nostro focus, appunto non per non ignorando tutte le varie sovraimplicazioni determinate dall'intelligenza artificiale in tutti i campi della società, ma per una questione di appunto contingenza di genocidio e di guerra, abbiamo voluto riportare ecco, un po' l'attenzione sul fatto che l'intelligenza artificiale non è che avrà delle implementazioni militari in futuro, ma quella realtà è già ora.
Sì, appunto il futuro è già ora, come avete citato in più occasioni, il futuro si costruisce adesso e anche tutte le riflessioni sugli scenari futuribili ipotizzabili con l'avvento dell'Artificial General Intelligence o ASI, le superintelligenze artificiali, i vari modelli in qualche modo di produzione di paura e di produzione di seduzione operati dagli ambiti di divulgazione e estetizzazione di questi ambiti di ricerca sono qui perché le loro basi evolutive sono presenti, osservabili e potenzialmente contrastabili senza bisogno di attendere oltre. Tra l'altro, appunto, citavate la relazione ovviamente tra intelligenza artificiale e guerra, ma così come la relazione tra sorveglianza e guerra, l'operazione e l'operatività messa in campo con determinati sistemi è possibile solo grazie a una sovrapposizione delle funzioni della sorveglianza repressiva e di quelle della poi della letalizzazione di determinate funzioni. Così come mi sembra molto interessante citare la gamification, la trasformazione in gioco di funzioni di sterminio, perché appunto l'intelligenza artificiale, l'automazione e la robotica incarnano una momento di distanziamento, una funzione di distanziamento materiale, e quindi essere più distanti fisicamente dall'obiettivo, ma anche ovviamente una funzione di distanziamento affettivo, e la gamification gioca sicuramente un ruolo molto forte nel distanziamento affettivo, nella deumanizzazione e depersonalizzazione dell'altro, fino alla costruzione appunto di quelle che potremmo definire delle architetture di paura automatizzate, perché Where is Daddy non è solo uno strumento di identificazione e sterminio del nucleo familiare quando entra appunto la figura indicata come miliziano, bensì è qualcosa che nel momento in cui si riproduce come elemento conosciuto diventa un'architettura automatizzata della paura, diventa una forma di condizionamento letale di un contesto di conflitto. C'è poi ovviamente la simbiosi cognitiva, che è l'altro elemento centrale. Direi insomma uno sguardo, una serie di sguardi super interessanti, per cui vi ringraziamo davvero. Per concludere vi chiederei: dove si può trovare l'opuscolo? È solo cartaceo, e quindi nei vari momenti di distribuzione, di presentazione eccetera, o anche una sua versione digitale?
L'abbiamo mandato a vari siti che non ci siamo dimenticati di controllare se l'hanno pubblicato, quindi vabbè, quello l'abbiamo mandato intanto su Rovescio e anche su Distrovo, e lì ci potrebbe essere la versione digitale. E per chi volesse la versione digitale ci può scrivere o alla nostra pagina Instagram o alla mail del collettivo, che è colsum@logorroici.org. Se qualcuno è interessato a leggerlo, lo spediamo. Cioè, c'è anche la versione online, solo che non penso sia ancora stata pubblicata, e quindi sì, così più o meno.
Quindi colsumlogorroici.org?
Sì, con due L, colsumlogorroici.org. Basta mandare una mail lì e noi lo spediamo.
Con anche dei bacini allegati, ovviamente.
Quelli sempre.
Che dire, grazie mille a compagni e compagni del collettivo Sumud, grazie sia per il tempo dedicatoci, sia per il lavoraccio, l'ennesimo, che avete portato avanti.
Grazie a te e a voi per lo spazio che ci date.
Alla prossima. Dai, alla prossima fatica e alla prossima lotta. Ciao.
Dai, ciao.
Ciao, ciao.